Il Parlamento europeo ha appena reso illegale scansionare segretamente le nostre chat. Una vittoria epocale per la privacy, giusto? Cioè, la fine della sorveglianza di massa.
Magari fosse così semplice.
Infatti, sbagliato. Perché praticamente, quasi in contemporanea, le più grandi aziende tecnologiche del mondo hanno firmato un documento ufficiale in cui dichiarano che continueranno a farlo lo stesso.
Sì, ignorando di fatto le istituzioni. Cioè, è una mossa...
roba da matti.
Assolutamente. Sfida apertamente il concetto stesso di sovranità digitale. E, sai, rivela un conflitto insanabile, ovvero quanto sia profonda la dipendenza dell'ecosistema tecnologico moderno dai dati privati che noi utenti generiamo ogni singolo giorno.
Era uno scenario incredibile. E in questa analisi approfondita di oggi esploriamo i documenti più recenti della Electronic Frontier Foundation. Nello specifico abbiamo sotto mano un report dell'aprile 2026 intitolato «EU Parliament blocks mass scanning of our chats. What's next?».
Un report fondamentale.
Davvero? La nostra missione, insomma, il nostro obiettivo oggi è superare la facciata dei comunicati stampa per capire la meccanica cruda di questa guerra silenziosa. Perché la posta in gioco non è solo la privacy di oggi.
No, è l'architettura tecnica delle comunicazioni per i prossimi decenni.
Esatto. Quindi, per iniziare, inquadriamo un attimo il campo di battaglia legale. Le fonti si concentrano sull'Unione Europea per un motivo, diciamo, molto specifico, che è legato a come sono costruite le leggi rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti.
Sì. Per comprendere la gravità di questo scontro, bisogna guardare proprio l'infrastruttura legale di base. Negli Stati Uniti manca una legge federale organica, completa, sulla privacy.
Un bel vuoto, no?
Un vuoto enorme. Ci sono leggi statali, ok? Ci sono settori regolamentati, ma manca un quadro centrale, il che permette una sorveglianza commerciale praticamente libera. Nell'Unione Europea, invece, l'architettura legale parte dal presupposto diametralmente opposto.
Ovvero?
Ovvero che la scansione indiscriminata delle comunicazioni personali è di default illegale.
Chiaro.
Non esiste una zona grigia naturale in Europa. Richiede una base giuridica esplicita per poter essere eseguita legalmente.
Il che ci porta al fulcro della notizia. C'era questa deroga temporanea alle regole di e-privacy. A me aiuta a pensarla come un lasciapassare temporaneo a scuola, sai?
Ah, bella analogia.
Finché l'alunno ha il cartellino, il preside gli permette di girare per i corridoi durante le lezioni e magari guardare negli armadietti. Ora, l'Unione Europea, facendo la parte del preside, ha votato per non prolungare questa deroga.
Il lasciapassare non c'è più.
È stato ritirato, quindi la logica impone che le ispezioni nei nostri zaini digitali terminino all'istante, giusto? Eppure, leggendo le fonti, emerge che giganti come Google, Meta, Microsoft e Snap hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui affermano di voler continuare a intraprendere, e cito, azioni volontarie sui loro servizi di comunicazione.
Guarda, l'uso di questo termine, azioni volontarie, è un vero capolavoro di equilibrismo semantico e legale.
In che senso?
Nel senso che le aziende sanno perfettamente che senza quella deroga, la copertura legale per intercettare, scansionare e analizzare contenuti privati svanisce nel nulla.
E quindi come si giustificano?
Si appellano all'idea che agire volontariamente per proteggere le piattaforme, magari sai, per cercare materiale illecito, possa in qualche modo giustificare l'elusione del divieto generale.
Ah, ho capito.
Vogliono far passare l'idea che l'intento virtuoso scavalchi il divieto tecnico. Ma, sotto il profilo strettamente giuridico europeo, la mancanza di un mandato rende queste scansioni, anche se autoimposte, un'esposizione pazzesca.
Una palese violazione della legge.
Assolutamente.
Però, aspetta, fermiamoci proprio su questa esposizione alla violazione, perché io sono molto incuriosita. Se la legge è oggettivamente chiara, come possono muoversi in una zona così pericolosa? Le grandi corporazioni non operano distinto.
Mai.
A me viene il forte sospetto che si tratti di un puro calcolo finanziario. In passato abbiamo visto le megamulte del GDPR, no? Centinaia di milioni, a volte miliardi di euro. Queste aziende considerano forse le multe dell'Unione Europea semplicemente come un costo aziendale.
Un po' come pagare la bolletta per il raffreddamento dei server.
Esatto, proprio così.
È un'analisi spietata, ma i precedenti storici le danno fondamento. Nel modello di business attuale, basato sull'estrazione dei dati, le informazioni degli utenti sono l'asset primario. Senza dati non c'è business.
Chiaro.
E le sanzioni inflitte dai regolatori europei, pur sembrando astronomiche per chiunque di noi, vengono regolarmente internalizzate nei bilanci di questi colossi come spese operative tollerabili.
Incredibile.
Se il valore commerciale di mantenere un'infrastruttura di analisi globale supera il costo di una potenziale sanzione, che magari viene pure dilazionata in anni di ricorsi,
certo, la tirano per le lunghe.
La decisione aziendale penderà sempre verso la prosecuzione delle attività. E poi c'è un altro aspetto. Questa dichiarazione congiunta serve anche a creare pressione pubblica.
Ah, per dire senza di noi Internet diventa un Far West.
Esattamente. Suggeriscono implicitamente che senza le loro scansioni Internet diventerà un luogo senza regole.
E questo ci porta al punto successivo. Quindi, se le leggi europee vengono in qualche modo bypassate perché i dati valgono oggettivamente più delle sanzioni, l'unica barriera reale non è il codice legale, ma il codice informatico.
La matematica pura.
Esatto, la matematica. I report della IFF dedicano un'analisi profonda alla campagna Encrypted Already, lanciata a inizio 2026. Hanno fatto pressione diretta su Meta, Apple, Google, Blue Sky, Ring e Telegram. E a questo proposito trovo sinceramente frustrante come Telegram continui a godere di questa aura di massima sicurezza nell'opinione pubblica.
È un falso mito durissimo a morire.
Ma infatti, chiunque conosca un po' il settore sa benissimo che le chat di default lì non hanno la crittografia end-to-end abilitata. La IFF punta il dito proprio contro queste illusioni di sicurezza. Ma per evitare incomprensioni, ci spieghi la meccanica esatta? Cosa succede a livello infrastrutturale in una vera connessione end-to-end?
Certo. Allora, la crittografia end-to-end non è semplicemente un lucchetto messo su un file. È una trasformazione della natura stessa dell'informazione durante il transito.
Ok.
Quando un utente preme invio, il software sul suo dispositivo utilizza una chiave crittografica pubblica per trasformare il testo, che è leggibile, in una stringa di caratteri totalmente casuale e indecifrabile.
Un guazzabuglio di lettere e numeri.
Praticamente sì. E questo pacchetto cifrato viaggia attraverso l'infrastruttura di rete, passa per il provider internet e arriva ai server dell'azienda che gestisce l'app. Ma ecco il punto critico. L'azienda possiede solo quel pacchetto incomprensibile.
Non ha la chiave.
Esatto. L'unica entità nell'intero sistema digitale in possesso della chiave privata, capace di risolvere l'equazione matematica e rendere il testo nuovamente leggibile, è l'hardware del destinatario finale.
Il telefono dell'amico a cui stiamo scrivendo.
Preciso.
Il che di fatto riduce l'azienda tecnologica più potente del mondo a un semplice postino cieco. Loro consegnano la busta, ma non possono vederne il contenuto in nessun caso.
E questo illustra il vero motivo di una resistenza corporativa così accanita. Cioè, implementare la crittografia end-to-end come standard predefinito significa abdicare volontariamente al potere.
E a chi piace perdere potere?
A nessuno. Le piattaforme si autodeclassano da onniscienti archivisti di ogni interazione umana a semplici tubi di trasmissione opachi. E questa cecità criptografica distrugge i loro modelli di profilazione mirata per la pubblicità.
Gli taglia i fondi.
Praticamente. Sottrae alle aziende il controllo assoluto sui flussi di informazione. La resistenza alla campagna della FF non è testardaggine tecnica, è puro istinto di conservazione commerciale.
Ma sai cos'altro mi colpisce? Che questa dinamica sottrae potere non solo a loro, ma anche ai governi.
Assolutamente.
Se l'azienda non possiede le chiavi per aprire i messaggi, le forze dell'ordine non possono esigere che glieli consegnino in chiaro. E qui arriviamo alla parte più tesa dell'analisi dei documenti, dove emerge proprio la controffensiva governativa. Se il Parlamento europeo ha chiuso la porta principale alla scansione di massa generalizzata, i legislatori stanno cercando metodicamente la finestra sul retro.
Il famoso chat control.
Esatto. I documenti della IIF parlano di questa proposta, teoricamente mirata a rilevare materiale pedopornografico o CSAM, la definiscono esplicitamente una proposta zombie. È un'immagine calzante, no?
Molto. È un mostro che non muore mai.
Esatto, non potendo più obbligare a una scansione di massa evidente, la proposta continua a rialzarsi cambiando nome e travestendosi da obblighi burocratici come misure di mitigazione del rischio o verifica dell'età.
E la trasformazione semantica è il nucleo di questa nuova strategia legislativa. Cioè, se una piattaforma viene obbligata per legge a implementare sistemi di verifica dell'età per tutti o a mitigare proattivamente i rischi per poter operare nel mercato europeo, la natura di quell'azione cambia profondamente.
Non è più una scelta.
Non è più un'opzione di design, esatto. Diventa un vincolo tecnico obbligatorio per l'esistenza stessa dell'app. E il problema logico qui è insormontabile.
Perché?
Perché per mitigare un rischio all'interno dei contenuti generati dagli utenti, devi per forza analizzare l'intero flusso di quei contenuti, per cercare le tracce di quel rischio. Di conseguenza, l'anonimato e la criptografia svaniscono sotto il peso di questa conformità preventiva.
Aspetta, aspetta, su questo concetto voglio fare pressione, perché i documenti citano un esempio parallelo sconcertante del Regno Unito nel 2025.
Sì, il caso Apple.
Lì si è cercato di imporre legalmente ad Apple la creazione di una backdoor, insomma una porta di servizio segreta, per accedere ai backup crittografati dei cittadini britannici. Ora, se abbiamo appena stabilito che la crittografia si basa su equazioni matematiche risolvibili solo da chiavi private uniche, come fa un governo in termini ingegneristici a richiedere una backdoor? Cioè, non puoi semplicemente legiferare un'eccezione a una legge matematica senza distruggere la sicurezza dell'intera struttura, giusto?
La tua obiezione è ineccepibile. È proprio il paradosso fondamentale tra legislazione e ingegneria informatica. Non esiste il concetto di backdoor sicura in crittografia. È un ossimoro.
Come avere un lucchetto aperto ma chiuso.
Esatto. Richiedere legalmente una backdoor significa forzare l'azienda a modificare intenzionalmente l'architettura del proprio software. Significa inserire un difetto di progettazione che fa in modo che, prima di crittografare il messaggio per il destinatario, il dispositivo ne crei una copia in chiaro. Oppure la cifri con una chiave maestra secondaria detenuta dall'azienda e messa a disposizione dei governi.
Praticamente l'equivalente digitale della chiave passepartout di un hotel.
Perfetto.
Se io chiudo a tripla mandata la porta della mia stanza d'albergo, mi sento sicura. Ma se il governo obbliga la direzione dell'hotel a nascondere una chiave universale sotto lo zerbino della reception per facilitare le ispezioni, insomma, quella sicurezza è un'illusione.
Questa analogia illustra perfettamente il collasso della sicurezza, perché le fonti sottolineano un punto tecnico cruciale, tra l'altro presentato con totale imparzialità, senza prendere parti politiche tra chi propone la legge e chi vi si oppone.
Quale punto?
Che le equazioni matematiche non hanno coscienza morale, non distinguono tra il mandato legittimo di un giudice in una democrazia e lo script malevolo di un hacker o di un'agenzia di spionaggio straniera.
Certo, la matematica è cieca.
Completamente. Se la chiave passepartout esiste, è solo questione di tempo, di risorse o di corruzione, prima che un soggetto ostile la trovi o la rubi. E a quel punto non viene compromessa solo la porta di un individuo sospetto, viene compromessa ogni singola stanza dell'intero sistema. Una vulnerabilità introdotta per scopi legali è puramente e semplicemente una vulnerabilità pronta a essere sfruttata da chiunque.
È spaventoso. Ma sai, c'è un elemento in questa documentazione che dimostra una contraddizione fatale nel modo in cui noi stessi ci comportiamo.
Ti riferisci all'intelligenza artificiale?
Anche se l'hotel si rifiuta di costruire la chiave passepartout, stiamo noi stessi invitando volontariamente un'altra spia direttamente dentro le nostre stanze. Le fonti evidenziano con preoccupazione come le big tech stiano integrando massicciamente sistemi di intelligenza artificiale direttamente nei sistemi operativi dei nostri dispositivi.
E questo sviluppo tecnologico rappresenta forse la sfida concettuale più grande per la crittografia moderna.
Infatti.
Torniamo per un momento alla meccanica della crittografia end-to-end che abbiamo delineato prima. Il suo scopo è proteggere i dati esclusivamente in transito. Ma cosa succede fisicamente quando quel pacchetto cifrato incomprensibile arriva a destinazione sul telefono dell'utente?
L'equazione si risolve e il messaggio viene decifrato nella memoria del telefono, in modo che io possa effettivamente leggerlo sullo schermo.
Esattamente. I dati tornano in chiaro e sono vulnerabili all'estremità della catena, su quello che chiamiamo endpoint. Ora, se il sistema operativo del dispositivo ha un'intelligenza artificiale integrata, magari progettata con permessi ampi per offrirti riassunti di lunghe chat di gruppo o per estrarre appuntamenti per il calendario...
Comodissimo, tra l'altro.
Comodissimo, sì. Ma quell'IA sta accedendo alla memoria per leggere i messaggi dopo che sono stati regolarmente decifrati. Quindi l'intelligenza artificiale on device bypassa completamente il tunnel corazzato della crittografia, perché agisce comodamente seduta nel punto di arrivo.
Quindi, cioè, passiamo anni a fare campagne attiviste per assicurarci che il tubo di trasporto dei messaggi sia fatto di titanio impenetrabile, combattiamo leggi in Parlamento e poi mettiamo un assistente virtuale, un chatbot, seduto sul nostro stesso divano che ci legge lo schermo da sopra la spalla.
E che magari usa quelle informazioni per addestrare i suoi modelli.
È un cortocircuito logico devastante.
L'impatto di questa architettura contraddittoria non è teorico. È dimostrato da eventi di mercato recenti riportati nelle fonti della IFF. C'è un caso specifico dell'aprile 2025 riguardante WhatsApp. Hanno rilasciato una funzione chiamata Advanced Chat Privacy.
Ah, me la ricordo. Si era creata un'enorme confusione online. C'erano articoli allarmistici, utenti che non capivano se attivandola avrebbero rotto l'app o se, non attivandola, i loro messaggi sarebbero finiti in pasto al pubblico.
Sì, un caos totale. E i documenti fanno un ottimo lavoro nel separare la disinformazione virale dall'analisi tecnica oggettiva. Questa funzione di privacy avanzata è stata sviluppata e introdotta specificamente per permettere agli utenti di disattivare attivamente l'uso di determinate funzionalità IA all'interno di conversazioni sensibili.
Un interruttore per spegnerla, in pratica?
Esatto, per impedire che i contenuti di quelle chat venissero esportati verso sistemi esterni di elaborazione algoritmica. E l'implicazione di questa scelta di design è enorme.
Immagino.
Il fatto stesso che un'azienda debba programmare un interruttore di emergenza per spegnere l'intelligenza artificiale al fine di garantire una chat sicura conferma empiricamente una cosa. Ovvero che la presenza di questi assistenti IA è strutturalmente incompatibile con la riservatezza assoluta.
Certo, non possono coesistere.
No. L'IA funziona come un ponte non supervisionato tra l'ambiente isolato del tuo dispositivo personale e la voracità dei server che elaborano e affinano costantemente i modelli linguistici globali.
Guarda, è un panorama che a questo punto sembra estremamente scoraggiante per chiunque creda nella riservatezza. Le leggi europee vengono aggirate con acrobazie semantiche sulle azioni volontarie. Le aziende tecnologiche usano le multe come parte del loro piano industriale.
Come spiccioli.
Sì, i governi cercano ostinatamente di nascondere backdoor dietro provvedimenti come la verifica dell'età. E i nostri stessi telefoni usano l'intelligenza artificiale per leggere i messaggi decifrati. Ma, e qui voglio cambiare marcia, l'analisi dei documenti non si ferma alla descrizione della distopia.
Per fortuna.
Introduce una direttrice esplorativa che ritengo fenomenale. C'è un articolo datato luglio 2025, integrato nelle fonti, che parla dei progressi della comunità dei radioamatori.
Ah, la parte sulle tecnologie LoRa.
Esatto, e l'utilizzo delle cosiddette reti mesh. Non voglio liquidare questo punto. Ci spieghi nel dettaglio l'architettura di queste tecnologie, perché sai, possono sembrare concetti di nicchia, quasi fantascientifici, ma rappresentano l'evoluzione fisica della rete.
Molto volentieri. Affrontare questo argomento significa operare un cambiamento radicale di paradigma. Sposta il concetto di privacy dal livello puramente software, cioè le app e la crittografia che usiamo, al livello dell'hardware e dell'infrastruttura fisica.
Ok. Andiamo sul fisico.
Nella topografia di rete tradizionale in cui ci muoviamo oggi, quando invii un messaggio, questo parte dal tuo dispositivo, viene trasmesso a un'antenna cellulare, entra nell'infrastruttura di un provider internet centralizzato
e poi viaggia fino ai server dell'azienda dell'app, giusto?
Sì, e infine fa il percorso a ritroso verso il destinatario. L'intera catena dipende da colli di bottiglia centralizzati.
Ed è proprio lì, in questi colli di bottiglia, come il server aziendale, che agiscono da imbuto obbligatorio. È lì che i governi installano i sistemi di sorveglianza ed è lì che avvengono le intercettazioni o le censure.
Esattamente, ma tecnologie come LoRa, che è l'acronimo di Long Range, offrono un'alternativa fisica. Permettono la trasmissione di piccoli pacchetti di dati su frequenze radio a lungo raggio, richiedendo quantità di energia minime.
Quindi niente cavi sotterranei giganti.
Niente. E quando la tecnologia LoRa viene integrata in una topologia di rete mesh o rete a maglie, si crea un ecosistema strutturalmente decentralizzato. In una rete mesh pura non c'è un server centrale e non c'è un fornitore di servizi che fa da imbuto.
Pazzesco! E quindi chi trasmette?
Ogni singolo dispositivo degli utenti. Ogni telefono collegato funge simultaneamente sia da punto di origine che da trasmettitore che da ripetitore.
Ah, quindi ogni partecipante alla rete diventa tipo una microantenna temporanea? Cioè, se devo mandare un messaggio a un amico dall'altra parte della città, il mio pacchetto dati crittografato salta letteralmente da un telefono all'altro, da un dispositivo di un vicino a quello di uno sconosciuto, nodo dopo nodo, fino a raggiungere la destinazione finale.
Hai centrato il punto.
E se un nodo specifico si spegne o viene bloccato?
Il messaggio devia in frazioni di secondo. Trova semplicemente una strada alternativa attraverso gli altri nodi attivi, con la naturalezza dell'acqua che scorre attorno a un ostacolo in un fiume.
L'implicazione politica e legale di questa architettura è, beh, è devastante per la sorveglianza di massa.
Assolutamente. Perché la resistenza al controllo non dipende più da una buona legge sulla privacy o dalla benevolenza di un'azienda tecnologica. È iscritta nella fisica della rete stessa.
Wow!
In un sistema mesh decentralizzato non c'è un quartier generale aziendale da poter perquisire, non c'è un amministratore delegato da minacciare con multe miliardarie e non c'è un server centrale da cui esigere il download dei dati degli utenti.
In pratica, l'infrastruttura coincide organicamente con le persone che la utilizzano. Non c'è un bersaglio da colpire per censurare le conversazioni.
Esatto.
E questo, alla luce di tutta la documentazione che abbiamo esplorato, ci porta a un interrogativo finale gigantesco. Una di quelle domande fondamentali che, secondo me, chiunque utilizzi la tecnologia digitale dovrebbe cominciare a porsi seriamente.
Sentiamo.
Se l'infrastruttura tradizionale di Internet, un'infrastruttura dominata da provider centralizzati che fungono da imbuti, sorvegliata da governi che insistono nel volere chiavi passepartout e gestita da corporazioni che considerano le multe come normali costi operativi, se questa infrastruttura non potrà mai, per un difetto intrinseco della sua natura gerarchica, garantire la riservatezza totale, allora forse la vera battaglia per la libertà digitale richiede un atto molto più radicale.
E cambia l'intera prospettiva. Smette di essere una battaglia legale per la regolamentazione delle aziende esistenti e diventa una sfida infrastrutturale per l'autodeterminazione degli utenti, trasformandoli, di fatto, da semplici consumatori a costruttori materiali della rete di comunicazione.
Forse per essere finalmente sicure che le porte delle nostre vite private siano davvero blindate, dobbiamo smettere di implorare il proprietario del condominio delle Big Tech di non installare telecamere nei nostri corridoi.
Bella metafora.
Forse la vera risposta sta nell'abbandonare le reti tradizionali che ci hanno messe in questa posizione di debolezza e iniziare a costruire le nostre reti decentralizzate, un nodo alla volta, basandoci sulla condivisione diretta. È uno scenario tecnologico, ma soprattutto sociale, di una complessità straordinaria, e ci lascia moltissimo su cui riflettere per le nostre prossime esplorazioni della rete.